Demoniaco furore di Bram Stoker. 8 maggio. Accingendomi a scrivere questo diario, temevo che riuscisse troppo prolisso. Ora però sono lieto di essermi soffermato fin dall'inizio sui particolari, perché c'è qualcosa di così strano in questo luogo e in quanto vi si trova, che non posso non sentirmi a disagio. Vorrei essere via di qui, al sicuro. Vorrei non esserci mai venuto. Può darsi che io risenta di questa insolita vita notturna, ma fosse tutto qui. Se avessi qualcuno con cui parlare, mi riuscirebbe tollerabile, ma non c'è nessuno. Non ho che il conte con cui conversare e, beh, temo di essere l'unica creatura vivente in questa casa. Mi sia permesso di essere prosaico quanto i fatti stessi. Mi aiuterà a sopportarli, nell'immaginazione prenderà il sopravvento su di me. Se così accadesse, sarei perduto. Voglio dire subito qual è la mia situazione, o quale mi sembra che sia. Coricatomi, ho dormito solo poche ore e con la sensazione di non poter dormire dell'altro, mi sono alzato. Avevo appeso lo specchietto alla finestra e ho cominciato a radermi. E d'un tratto mi sono sentito una mano sulla spalla e ho udito la voce del conte che mi diceva «Buongiorno». Ho sussultato, stupito com'ero di non averlo visto, dal momento che lo specchio rifletteva l'intera stanza alle mie spalle. Nel sobbalzo m'ero fatto un piccolo taglio, ma non l'ho notato subito. Dopo aver risposto al saluto del conte, ho girato lo specchio per rendermi conto di come non lo avessi notato. Ma questa volta impossibile l'errore. Mi stava vicino, lo vedevo da sopra la spalla, ma nello specchio egli non si rifletteva. Era sorprendente e, aggiungendosi a tante altre stranezze, non faceva che accrescere quella vaga sensazione di disagio che avevo sempre provato in presenza del conte. E proprio in quella mi sono accorto che dalla ferita era uscita qualche goccia di sangue e che questo mi colava sul mento. Ho deposto il rasoio, volgendomi a mezzo alla ricerca di un cerotto. Come il conte ha scorto il mio volto, ecco negli occhi accendersi di una sorta di demoniaco furore, eccolo fare un gesto, come per afferrarmi alla gola. Mi sono ritratto, e la sua mano ha sfiorato il rosario cui è appeso il crocifisso. Un subitaneo mutamento si è verificato in lui. Il furore è scomparso con tanta rapidità da farmi dubitare che ci fosse stato. «Attento», mi ha detto. «Attento a non tagliarvi. È più pericoloso di quanto non crediate, in questo paese». Quindi, dato di piglio allo specchio, ha soggiunto. «È questo dannato oggetto che ha combinato il misfatto». È un lurido strumento di umana vanità. Via! E, aprendo la pesante finestra con uno strattone solo della mano possente, ha lanciato fuori lo specchio che è andato a frantumarsi in mille pezzi laggiù, sul selciato del cortile. Quindi, senza aggiungere verbo, se n'è andato. È una faccenda molto irritante, perché non so come farò a radermi. Quando sono entrato in sala da pranzo, la colazione era pronta, ma del conte nessuna traccia. Ho mangiato da solo. Strano, ma finora non ho visto il conte né mangiare né bere. Deve essere un uomo assai singolare. Dopo colazione mi sono dedicato a una piccola esplorazione del castello. Ho trovato una stanza che guarda a sud. Un panorama stupendo, che dal punto in cui mi trovavo potevo scorgere in tutta la sua magnificenza. Il castello si erge proprio sull'orlo di un orrido precipizio. Fin dove giunge lo sguardo, null'altro che un mare di verdi cime d'alberi. Qua e là si scorgono argentei fili e sono i fiumi che serpeggiano in ime gole per le foreste. Ma non sono dell'umore più adatto a descrivere la bellezza, che, ammirato il panorama, ho proseguito nelle mie esplorazioni. Porte, porte, porte dappertutto e tutte chiuse e sbarrate. Nelle mura del castello, eccezion fatta per le finestre, non esistono vie d'uscita. Il castello è un vero e proprio carcere, e io ne sono prigioniero. Quando ho constatato di essere prigioniero, sono stato preso da un'ira selvaggia. Mi sono precipitato su e giù per le scale, tentando ogni uscio, guardando fuori da ogni finestra che trovassi. Ma ben presto ogni mio sentimento è stato soverchiato dalla consapevolezza della mia impotenza. Riandando a quel momento, adesso, a qualche ora di distanza, ritengo di essere stato fuor di senno, perché mi sono comportato su per giù come un topo in trappola. Pure, una volta convintomi della mia impotenza, mi sono seduto tranquillamente, sereno come se nulla mi fosse accaduto, e ho cominciato a riflettere sul da farsi. Continuo a farlo e tuttora non sono giunto a una soluzione. Di un'unica cosa son certo, ed è che è perfettamente inutile parlarne al conte. Questi sa bene che sono prigioniero. Anzi, siccome ne è lui il responsabile e avrà i suoi buoni motivi per farlo, non farebbe che ingannarmi dell'altro se gliene chiedessi ragione. A quel che ne capisco, non mi resta che tenere per me quanto so e le mie paure e stare con gli occhi bene aperti. Non me lo nascondo. O sono fuorviato come un bimbo dai miei stessi timori, oppure mi trovo in una situazione disperata e, qualora sia valida questa seconda ipotesi, ho bisogno, e ancor più avrò bisogno, di tutta la mia lucidità per uscirne. Ero appena giunto a questa conclusione quando ho udito chiudersi il gran portone d'ingresso e ho capito che il conte era rientrato. Non è venuto subito in biblioteca e allora in punta di piedi son tornato in camera mia e l'ho trovato intento a rifarmi il letto. Cosa strana, certo, ma non faceva che confermare quanto avevo fino a quel momento pensato, che non ci sono domestici in casa. Quando più tardi dalla fessura tra porta e stipite l'ho visto intento ad apparecchiare la tavola in sala da pranzo, ne ho avuto la riprova, che se si dedica egli stesso a queste minute incombenze, è certo che non c'è nessun altro che se ne occupi. Questo mi ha dato un brivido perché, se nessun altro è presente al castello, evidentemente il cocchiere del calesse che mi ci ha portato era il conte in persona. Terribile pensiero. Se le cose stanno così, che significa che abbia potuto dominare i lupi, come ha fatto, semplicemente protendendo in silenzio la mano? E come si spiega che tutta la gente di Bistrita e i passeggeri della diligenza temessero tanto per me? Benedetta sia quella buonissima donna che m'ha messo il rosario al collo, perché ogni qualvolta lo tocco, mi è di conforto e mi dà forza. È strano che un oggetto che mi è stato insegnato a considerare con diffidenza, come alcunché di idolatrico, possa essere di tanto aiuto in momenti di solitudine e turbamento. Nel frattempo, devo scoprire tutto quel che posso sul conte Dracula, posto che ciò possa aiutarmi a capire. Questa notte, se conduco abilmente la conversazione, può darsi che mi parli di sé. Devo però stare molto attento a non risvegliarne i sospetti.